Io ho una domanda in merito all'accenno che hai fatto ai 5 Stelle che sono venuti con voi, ma alla fine ha buttato dentro qualcosa oppure non è servito assolutamente di
no, infatti... Infatti io ci speravo, effettivamente.
No, perché, cioè, uno può partire con la sua beata ignoranza, viene portato lì, vede un quinto di quello che doveva vedere perché il resto va a spasso. E così via, però magari quel qualcosina può servire a seminare un dubbio, una...
Al momento no, non ho sentito... No, perché poi in effetti... Poi hanno detto che quelli di Roma cercheranno di invitarli più spesso, di parlare per provare, vedere se si riesce a smuovere qualcosa, ma al momento non ho visto dei cambiamenti, assolutamente. Infatti l'unica cosa che se loro venivano con noi dall'inizio alla fine, probabilmente avevano anche un altro, vedevano veramente l'impatto com'era. Io infatti con loro ho detto, ma siete andati a Sciatila?
No, la cosa curiosa è che loro si sono fatti, quello che diceva Mirka, è che loro si sono fatti organizzare, quindi questo viaggio ovviamente dai servizi segreti. Io in parte lo capisco, infatti ne abbiamo discusso anche noi, cioè mi rendo conto che mettere in difficoltà un parlamentare italiano su un terreno così difficile, è ovvio che tu hai bisogno intorno all'organizzazione, però è vero che se gli fai il giro turistico, loro dicono, quando tu ti trovi un parlamentare e parli di sta roba qui, di fronte a quello che abbiamo detto, è ovvio che sei un po' mortificato rispetto a questa cosa. Però noi è un'operazione che cerchiamo di fare sempre, quella di riuscire a coinvolgere gli enti pubblici, ma perché l'operazione del Libano, e vi invito tutti a farlo questo viaggio, che è un viaggio molto importante, è un viaggio che è sempre circa la seconda settimana di settembre, proprio in ricordo della commemorazione appunto della strage di Sabra e Shatila. In questi anni siamo riusciti veramente a costruire un rapporto politico col paese, cioè noi ci invitano le TV locali, c'è un quotidiano a Safir che tutti i giorni scrive un articolo su quello che sta facendo la commissione in Libano, cioè perché? Perché pur dovendo sinceramente tutti gli anni incontrare le medesime persone, ascoltare le medesime persone, e dovendo, è un giro che noi dobbiamo fare, ma perché questo dà autorevolezza alle organizzazioni palestinesi che in Libano esistono. Il fatto che tutti gli anni delle commissioni italiane organizzate arrivino e svolgono questo ruolo incontrandoli, gli dà autorevolezza politica sul territorio, e non a caso appunto 3 anni fa siamo riusciti continuamente a lavorare su questa faccenda e sono riusciti a far approvare una legge al Parlamento libanese in cui alcune professioni sono state riconosciute ai palestinesi che possono svolgere sul territorio libanese, perché attualmente laureati o altri non possono svolgere nessun tipo di lavoro, lavorano soprattutto in nero per i libanesi, nonché le organizzazioni dei campi profughi che abbiamo assistito e ci hanno detto che stanno facendo molta fatica a far studiare i giovani, perché cosa divento ingegnere a fare se poi devo fare il pane in una cantina di nascosto da un'altra parte. Quindi c'è questa disaffezione, perché gli anni sono tanti, ormai sono 70 anni, cioè voglio dire, tu puoi tenere sempre vivo la questione, ma a un certo punto c'è questo distacco completamente, io non è che posso continuare a vivere in un campo profughi in questo modo. E quindi questo è molto importante il ruolo che abbiamo in questi campi. Quindi nello stesso tempo stiamo cercando di riuscire a costruire anche in Germania, in Giordania, questa cosa, ma è molto, molto difficile per gli spazi politici che vi ho detto prima, cioè ci hanno scortato all'interno dei campi, non potevamo camminare per i campi, ci portavano fino ad avanti. Ma per farvi capire, faccio l'ultimo esempio di quant'è il distacco reale tra la popolazione ricca che vive in una zona completamente di Amman e il resto della città. La nostra guida, che parlava italiano, che ha uno dei due genitori italiani, che è della classe bene e ricca della Giordania, che è quel ragazzo che compare in alcune foto, lui era terrorizzato ad accompagnarci in determinati luoghi, ed era terrorizzato nello stesso tempo, era allibito dalla nostra tranquillità con cui noi ci muovevamo, al di là dell'esperienza, però voglio dire, perché per noi era abbastanza normale riuscire a muovere su quello, per lui quello era una zona off limit, cioè quella era una zona in cui, anzi alla fine, e questa è la cosa curiosa, alla fine lui ha ringraziato noi, perché ha detto che lui attraverso noi ha conosciuto una parte di un paese che non sapeva neanche esistesse. Cioè proprio non sapeva neanche che esistesse, ho detto il numero delle persone che sono dentro in quel campo profughi, quindi potete immaginare, cioè come la disinformazione, comunque il controllo sociale c'è. Altro aspetto emblematico è quel cartello che abbiamo voluto mettere quando in questa scuola governata dal re, lo dicono, no, il re ci tiene molto, cioè, che, immaginate le cifre che vi ho detto sopra, cioè vedere una roba del genere, veramente è non solo è ridicola, ma è veramente una presa per i fondelli reali di quella che è la, la
infatti abbiamo la anche chiesto se a, la regina è amata, perché la regina Giordana è palestinese, hanno detto di no, che loro la regina infatti non
per loro esiste il re,
esiste il re, la regina assolutamente no. Ma quel ragazzo, oltre a non sapere anche la questione dei profughi, i campi, non era neanche corrente di come funziona il suo paese, il Parlamento, le Camera Alta, Camera Bassa,
non c'era niente.
Poco più di 20 anni, però è un po' come i nostri, voi forse, cioè alla fine non tanto che ci meravigliamo, però anche lui era piuttosto, e quindi avevamo avuto anche la difficoltà nelle traduzioni, che non avendo un bagaglio culturale particolare faceva fatica poi a tradurci anche alcune cose perché non le sapeva proprio.
Infatti dopo 2 o 3 incontri cominciava a dargli un tono politico, altre volte traduceva delle cose e diceva ma scusa ma cosa stai dicendo? Cioè, allora dopo faceva dopo
diciamo sulla storia del diatribo Palestina Israele, è capitato anche a me alcuni mesi fa, che ovviamente io da sto diventando vecchio forse difendere i palestinesi, per cui no, non si capisce bene, ormai moriamo e sono, il problema rimane di rischio. Allora uno mi dice ma te c'hai con gli israeli sei anti-ebraico. Allora io mi sono incazzato, io ho detto senti, sei proprio un deficiente perché tu non hai capito un cazzo, perché i miei maestri sono tutti ebrei. Dici come? Carlo Marx, ho detto, era un ebreo. Bertolt Brecht, grande poeta comunista tedesco, era un ebreo. Albert Einstein, che mi piace molto. Persino Bob Dylan, che è un ebreo, che mi piaceva quando cantava le canzoni, te non hai capito un cazzo, i miei maestri sono ebrei, io sono contro Israele, il massacro che fanno i palestinesi, non gli ebrei, imbecille. Io ho detto apertamente così, l'ho massacrato, è andato via con la coda schiacciata dentro il culo. Nel senso che bisogna dirgli nella faccia apertamente, perché rompono i maroni tutte le volte che difende, ma cosa che vuol te ebrei? Ma noi quello non capisci proprio niente. No, l'unica cosa che mi interessa, io sono, avete fatto dei lavori veramente interessanti, anche lui, guarda, avete fatto l'esempio che non vi limitate al problema pietistico caritatevole, perché io so perfettamente quella differenza qua, che in Italia attualmente stanno sostituendo i diritti sociali e saranno sostituiti dalla carità, sia ben chiaro quello che sta avvenendo. Allora io sono d'accordo, perché questa è stata una cosa molto importante che avete detto. Quindi è giusto fare queste iniziative di informare, perché viviamo in un'epoca che c'è una dittatura dei mass media, una dittatura, e se uno oggi non mi attacca alle guerre che l'Occidente fa in quei paesi lì, che non attacca fino in fondo queste cose qua, è dentro al dominio totale che è la NATO, che è il potere finanziario mondiale, che è il capitalismo multinazionale, che sono gli Stati Uniti d'America e tutto il resto. E facciamo dei macelli che produciamo poi le reazioni tipo Parigi, sia ben chiaro, perché io non difendo minimamente queste robe qua, perché sono crimini, però se non capiamo una serie di cause, noi facciamo esattamente il gioco dei nazisti della destra, perché noi dobbiamo dire apertamente perché avvengono dei fatti non digeribili, assolutamente, perché se non capiamo bene che se uno nasce lì, vive lì degli anni, anni, anni maciullato, diventa anche lui un folle, uno che senso di vita ha in quel mondo lì? Abbiamo fatto 1 milione di morti in Iraq, abbiamo fatto il massacro di Gheddafi e company, la Siria, l'Afghanistan, andate a vedere in Somalia che democrazia abbiamo portato, e c'è chiaro che produciamo queste cose qua. E dietro tutto questo c'è la grossa industria bellica. Le uniche industrie che tirano in Italia sono industrie, la Finmeccanica, sono industrie belliche. Quindi noi facciamo degli affari, facciamo dei crimini, eccetera, eccetera. Allora il discorso che vi pongo rispetto a tutto il vostro, perché io sostengo che dopo una serie di diagnosi c'è necessario proporre terapia, se non abbiamo peggio. Ecco, dico, secondo voi che avete visto fino in fondo, senza fargli estremisti, perché io adesso mi viene in mente una cosa, devo dire, io non sopporto minimamente quando mettono assieme gli anni 70 in Italia con la strage fatta, non lo digerisco perché sono un altro crimine voluto e detto,
c'è stato 2 o 3 trasmissioni
che non c'entra un cazzo con la storia degli anni 70, che in Italia i così cosiddetti sovversivi non hanno mai usato bombe proprio perché avevano neanche l'arma bianca, perché erano metodi fascisti, perché la bomba ammazza. Quindi in Italia le uniche bombe sono state fatte dalle bombe di Stato, alle stragi di Stato, le uniche bombe. Casomai dito apertamente che i veri criminali, che se volete assomigliare a delle stragi di civili, c'erano le bombe cosiddette le stragi di Stato. Perché i movimenti sovversivi degli anni 70 non hanno mai usato bombe. Ed era un fenomeno sorto in tutti i paesi altamente industrializzati. Perché in Giappone c'era l'armata rossa, in America c'era il Black Panther, Patrizia Ress e compagnia bella, in Francia idem, eccetera eccetera. Questo è il fenomeno, quindi mi stanchi incazzare. Niente, concludo il discorso che volevo fare. Dopo questo tipo di diagnosi che condivido, qual è la cosa, al di là di queste iniziative che sono interessanti, cos'è che dovremmo fare noi europei, antagonisti, essere contro le guerre e a favore della libertà di tutti e contro quei crimini di lager lì che sono tutti quanti di un macello? E loro cosa dovrebbero fare loro perché parliamoci chiaro, le regole, le leggi, i diritti eccetera eccetera, ne abbiamo già parlato, sono la versione giuridica dei rapporti sociali, e i rapporti sociali sono fatti di rapporti di forza. Parliamoci chiaro, se i partigiani del 43, l'abbiamo già detto, perdevano, venivano impiccati come assassini e banditi, perché, e poi magari la gente applaudiva, perché la gente può stare da parte del più forte. Quindi noi dobbiamo avere chiaro queste cose qua e dire cosa possiamo fare noi occidentali, che siamo complici di questi crimini qua, e cosa devono fare quella gente lì, dato che voi vivete bene, per alzare la testa, per modificare questa roba qua, perché qui c'è una situazione pericolosissimo. Io sono un po' pessimista, temo che andiamo verso una guerra mondiale.
No, io sono pessimista anch'io e non ne,
io lo chiudo qua perché non voglio
scoprire. Infatti quando noi andiamo là e parliamo con loro, effettivamente quello che noi stessi li chiediamo praticamente ai palestinesi, tutte le forze politiche, gli facciamo l'esempio della nostra resistenza, che per sconfiggere il regime fascista ci siamo uniti tutte le varie forze, non solo i comunisti, con. E quindi noi chiediamo a loro di trovare l'unità, perché tra di loro purtroppo, esatto, con tutte le varie, cioè noi quando andiamo, i primi anni incontravamo tutte le forze politiche che avevamo in Libano separatamente, quindi avevamo degli incontri fiume, ogni il Fronte Popolare, il Polo Democratico, l'Unione.
A casa siamo riusciti, abbiamo incontrato fino a 15 leader diversi.
E quindi separatamente giorno. Diventa un caos. Gli ultimi tempi li abbiamo trovati insieme e quindi già questo è un buon passo. E gli chiediamo questo, dell'unità, perché se loro non si uniscono, perché il loro nemico è Israele, perché se devono ritornare, perché, e poi portare il tema del diritto al ritorno al tavolo delle trattative, parlare di questa cosa, perché c'è la risoluzione ONU che spiega il diritto al ritorno dei palestinesi, che non è mai stata messa in pratica, e un risarcimento danni di quello che loro hanno subito, perché loro sono tutto quello che è stato detto da Israele, che sono delle grosse menzogne, per cui loro non hanno volutamente lasciato le loro case, loro l'hanno fatto con il fucile spianato dietro, e quindi la cosa è un po' diversa. Per cui quello che servirebbe è proprio un'unione da parte loro nel controbattere il nemico comune. Da parte nostra, anche qua noi siamo capaci proprio di differenziarci tantissimo, di dividerci in tanti piccoli pezzettini, perché anche noi facciamo fatica, perché anche a Modena siamo un pochi, siamo in due o tre che sono lì, un altro gruppo che sono altri due o tre, perché per una parola che non siamo d'accordo nel fare un semplice volantino per una manifestazione in piazza con i palestinesi, non ci riusciamo, perché c'è un gruppo che vuole l'equidistanza. Se parlo dei morti palestinesi devo parlare anche dei morti israeliani. Io ultimamente non sono molto d'accordo su questo, perché anche quello che è successo, che hanno chiamato l'intifada dei coltelli, che è passata per televisione, cioè io volevo fare un'iniziativa, parlare appunto con chi veniva per capire il perché stava succedendo questo. Per televisione fanno vedere che sono i palestinesi che accoltellano, che sono i terroristi loro, gli israeliani poverini che si devono difendere. Non hanno mai contestualizzato la faccenda, non hanno mai spiegato il perché sono arrivati a quel punto.
Esatto.
L'occupazione, il termine occupazione non lo dicono mai. Quindi sono dal 48 che sono lì, non è che quindi alla fine anche i giovani, quelli che i nostri compagni sono andati in Cisgiordania ad agosto, hanno trovato in effetti una situazione che per loro, cioè quello che sta avvenendo, non era una novità, perché parlando con i giovani li hanno trovati veramente stanchi di questa situazione qua, e che c'era sotto qualcosa che, e alla fine loro cercano di difendersi in questo modo, perché essere là tutti i giorni, andare a lavorare o a scuola, così devono passare da checkpoint, non sai se riesci ad arrivare alla scuola, i bambini devono essere scortati perché i coloni gli buttano le pietre e ti picchiano. Anche il modo, gli israeliani non danno quelli che hanno ucciso, i corpi di queste persone sono stati ridati dopo giorni e giorni, e non tutti. Buttano giù le case dei familiari che poi dopo non c'entrano niente, ti bruciano i campi. Quindi è tutto, e quindi anche da parte nostra dovremmo cercare anche noi, con l'unico strumento forse che può aiutare è il BDS, quello che noi riusciamo, al boicottaggio dei prodotti, boicottaggio dei prodotti che vengono da Israele, dai territori occupati, perché come un po' Sudafrica ci insegna, quello che sono riusciti a fare in Sudafrica con l'apartheid. Se noi, se tutta la società civile riuscisse a fare un boicottaggio non solo di prodotti ma anche accademici, di cui università o anche artisti, cose che ce ne sono già molti, che non vanno là per, decidendo per questo motivo, allora sono gli Stati Uniti che noi dovremmo cercare di colpire, perché effettivamente riuscire a smaltire un attimo questo loro appoggio che hanno con Israele, e questo è il punto. Quindi con il movimento BDS forse, e sono tutte tentative perché finora non ci siamo mai riusciti, però aumentare questo sistema e riuscire a mettere un granello al limite dentro tutto questo meccanismo per farlo, e parlare, dire, informare, perché per noi sembra una cosa normale sapere, però in realtà io quando parlo anche con amiche o meno non sanno neanche dove possa essere al limite la Palestina, quello che può essere, quello che è successo nel passato.
Una battuta, non dico niente. Se uno gli fa male la testa perché ha fatto una brutta indigestione, posso parlare del mal di testa, ma se parlo sempre del mal di testa non ho capito un cazzo, perché scuotere per la parolaccia. Perché devo parlare la causa che ha fatto quel mal di testa. Se io parlo sempre perché là avevano il coltello quei disgraziati lì che mi fanno virare per la doca, pensare che ormai reagiscono con delle robe così, e che vengono additati come terroristi cattivi, questo è il mal di testa. Ma la causa è la grossa indigestione che hai fatto. Quindi questo è il problema vero, secondo me. Poi dopo.
No, no, ma io volevo aggiungere qualcosa. Perché molto spesso quando capita di parlare di queste cose, magari di altre, dice mamma che bella dose di pessimismo che mi sono portato a casa anche stasera, no? Allora, io invece credo che, siccome essendo un gramsciano di cultura, quindi credo che ci voglia ovviamente il pessimismo dell'analisi e l'ottimismo del fare, che credo che sia una delle chiavi fondamentali della questione, io credo che ci siano alcune cose che invece possiamo fare. Prima è che riguarda noi, e secondo quello che riguarda loro. Perché noi abbiamo fatto la scelta di lavorare sul diritto al ritorno? Perché il diritto al ritorno è quel filo che può legare tutte le organizzazioni palestinesi. Al di là delle divisioni, il diritto al ritorno è quella parola che chi può negare il diritto al ritorno dei palestinesi? E questo l'abbiamo fatto perché? Perché con gli incontri continui con varie organizzazioni palestinesi che abbiamo incontrato nei vari viaggi in questi anni, sono loro stessi che ci hanno chiesto, come anche per il boicottaggio, che abbiamo capito che Israele può essere colpita in due modi. Praticamente rivendicando il fatto che la Palestina è sempre esistita, esiste, i palestinesi hanno il diritto di tornare su quella terra, e colpire la cosa a cui tengono di più, che è la parte economica. Il fatto che il boicottaggio funzioni ed è diventato una questione mondiale è le continue esternazioni anche del nostro Presidente del Consiglio, nonché di Netanyahu in tutte le varie riunioni internazionali, che attacca come violenti quelli che sono che fanno il boicottaggio. Significa che sta funzionando e significa che noi su quello dobbiamo lavorarci ancora di più, perché se loro si lamentano di questo vuol dire che la piccola formichina forse veramente sta cominciando a dare qualche risultato e qualche problema. È ovvio che la reazione, lo vedete, proposte di legge eccetera, però credo che quello siano due punti fondamentali. Cosa possiamo fare noi in una situazione come questa? Nell'ultimo articolo che ho scritto il giorno dopo dei fatti, che si chiama appunto Terrorismo e Democrazia, dove sono stato quasi accusato di trovare una giustificazione alle cose, lo potete trovare nel sito di Alchemia, lì è chiaramente denunciato questo. Noi abbiamo il dovere morale di chiedere ai nostri governanti un resoconto di quello che è stato fatto su quei territori. E come lo possiamo fare? Attraverso quel meccanismo che lì sia la nostra parola d'ordine, che è la rivendicazione dei diritti sociali, certo, che parte da quello del lavoro e finisce alla politica internazionale. Se noi non riusciamo a rimettere in piedi un movimento nazionale per i diritti sociali, che è quella parola d'ordine che può riorganizzare o comunque riuscire ad entrare nel concetto delle masse che oggi vengono maggiormente oppresse e che saranno ancora più oppresse, perché non dimentichiamo, come ho scritto in quell'articolo, che attraverso questo sistema terroristico noi riusciamo a far passare alle popolazioni la volontà di rinunciare a dei diritti, yeah, per migliorare la nostra sicurezza. Esatto. Noi riusciamo ad accettare che nel momento in cui tu andrai a fare un contratto nazionale c'è un'emergenza e devi accettare quell'emergenza e quindi anche a mettere su quel piatto e quel tavolo della trattativa una parte importante dei nostri diritti che a fatica abbiamo conquistato. Noi dobbiamo dire no a questa fase, noi è qui che noi dobbiamo cercare di riorganizzare, cioè il motivo fondamentale deve essere i diritti, e che significa che non è possibile che in Sardegna si costruiscono migliaia di bombe che vengono vendute all'Arabia Saudita e questo le stia usando contro noi, che dobbiamo dire no che il governo turco faccia quello che sta facendo con la scusante del terrorismo e reprima e distrugga il popolo curdo. Yeah. Guardate, è emblematico la dichiarazione del ministro dell'interno cinese, che abbiamo pubblicato su Alchemy attraverso un altro forum bellissimo, un altro sito bellissimo che vi invito a vedere, che si chiama China Forum, che curano altri giornalisti amici nostri, voglio dire, in cui lui ha detto: ok, è successo tutto questo, è gravissimo, il terrorismo se è grave per tutti. Quindi se noi reprimiamo i terroristi islamici nello Sri Lanka, si chiama questo territorio, non venite a romperci i coglioni brutalmente su questa cosa. Cioè, voglio dire, ognuno sta attraverso questo meccanismo si sta mettendo a posto la sua opposizione interna. Perché? Perché il dominio del capitale dei grandi movimenti finanziari mondiali ormai sta raggiungendo il massimo della sua espressione. E Marx l'aveva individuato, no? Quando il capitalismo non riesce più a ristrutturarsi, la guerra è funzionale alla ristrutturazione del sistema economico mondiale. Ed ecco che quello che sta avvenendo lì davanti a noi, ma noi siamo deboli e non riusciamo a capire questo. Noi siamo completamente imbesuiti e ubriacati da una politica del Partito Democratico che di fatto è un partito di destra. Noi questa cosa bisogna che cominciamo a dirla. E dobbiamo smettere di continuare a vederle come i cugini che sbagliano. Loro non sono i cugini che sbagliano. Come non sono i cugini che sbagliano i dirigenti sindacali delle tre organizzazioni sindacali più importanti del nostro paese. Noi bisogna che cominciamo a mettere in discussione la leadership dei nostri dirigenti sindacali. Perché se non facciamo questo, noi rischiamo costantemente di perdere democrazia all'interno dei luoghi di lavoro e quindi anche all'interno del nostro paese. Credo che queste sono le due cose da fare. Quindi, come dicevo, ripeto, il pessimismo dell'analisi ma l'ottimismo del fare, ci sono spazi enormi, è che non siamo organizzati per farlo, bisogna che cominciamo. Questo è anche un inizio di questa possibilità reale per poter ognuno di noi, quando usciamo di qua, a far capire che la lotta di indipendenza del popolo palestinese, che la lotta della Siria o del popolo siriano ad avere una vita dignitosa dopo 4 anni di bombardamento non è così lontana della difesa dei nostri diritti sociali che oggi ci sono in questo paese. Ma c'è un filo che li lega tutti e quindi non possiamo permettere organizzazioni di destra, estremiste di destra, di lasciare strumentalizzare nei confronti degli stranieri questa parte importante, perché sennò la perdiamo anche noi.
Questa è una cosa importante. Volevo solo dire una cosa io, se posso, legato a un avvenimento che siamo venuti a conoscenza ieri sera o stamattina. È stato pubblicato un articolo sul giornale di Modena, che è su prima pagina, e c'è stato un attacco di Forza Nuova alle moschee, cioè ai centri di culti islamici e alle chiese cattoliche, a Sassuolo, che è il comune di Rimpettale sostanzialmente, dove c'è una forte presenza di attivisti, chiamiamoli così, ignoranti delle nuove destre, perché nei nostri percorsi di attivismo e di antifascismo militante siamo riusciti comunque a spostare il nemico oltre il fiume, ma è una cosa brutta da dire, bisognerebbe farlo scomparire, però ce li ritrovavamo in curva a Reggio, li abbiamo spediti in curva a Sassuolo, il problema è che adesso Sassuolo gioca a Reggio, quindi sono tornati dietro la fine. Però a parte questo, loro strumentalmente giocano sul fatto che viene identificato il musulmano come religione il nemico, solo che ci mettono dentro di tutto, perché ci mettono dentro l'appoggio ai curdi, dove sostanzialmente per il 90% sono musulmani, cioè quindi c'è molta ignoranza in quel campo lì, e solo che loro lavorano sulla pancia, mentre noi
forse ci siamo anche un po' scordati come si fa a lavorare sulla testa. Mm. Il principio di trovare una strada comune da percorrere che però sia, che vada bene a tutti sostanzialmente, perché probabilmente è anche tutto il momento, perché sennò qua fanno su scarpe e tutto e ci buttano nel fosso. Cioè, se viene avanti il trattato, il DTIB, cioè siamo fottuti. Cioè, quello lì dopo non passa più nessun tipo di diritto. Con il discorso della strage su, di Parigi, tutto l'innalzamento della soglia di attenzione e tutta la repressione che aumenterà e che è già aumentata nei confronti di qualsiasi tipo di manifestazione, cioè il COP21 inizia tra una settimana e lì si giocano veramente dei destini per il pianeta, però viene proibito a chiunque di manifestare e quindi è anche un po' strumentale il fatto che siano avvenute delle stragi proprio a ridosso del COP21. Un'altra cosa che però è una domanda a voi, visto che frequentate molto di più le aree. Cioè, in tutti questi anni io ho sentito sempre parlare di popolazioni che fuggono da quei territori. Senti fuggire milioni di persone. Cioè, mi viene quasi da dire, in quei territori lì non ci sarà quasi più nessuno. Allora, a differenza di altri anni, cioè degli anni scorsi o del Sud America, dove si veniva messo un governo fantoccio, un dittatore, a sopprimere le popolazioni, lì mi viene da dire che si è andati oltre. Cioè, si toglie popolazione per poi decidere cosa farne. E chi si spartisce quelle aree lì sappiamo benissimo chi sono. Cioè, che percezione avete avuto voi, girando e viaggiando giù, che veramente ci siano queste migrazioni, ma anche poi per non creare gli allarmismi che ci vengono riportati tutti i giorni?
Allora, è ovvio che la guerra crea reazioni incontrastate a seconda di come si vengono sviluppati sui territori. Io dico sempre che purtroppo ha vinto il male ovunque oggi, e non bisogna che ne prendiamo atto di questa cosa, sempre con quello che dicevo prima. E quindi di conseguenza cosa succede? Succede che è vero che c'è una massa di persone che si spostano, e noi stiamo cercando in tutto il modo di poterlo controllare, cioè è emblematico il fatto che noi un dittatore come Erdogan gli diamo quasi, abbiamo previsto di dargli 13 miliardi di euro per fermare gli immigrati siriani e tenerli là, che saranno, vuol dire, ammassati, che è quello che poi facevamo anche col governo di centro-sinistra con Gheddafi in Libia, per cui non mi crei il problema che mi disse in quella famosa intervista: meno male che ci sono io, perché se non ci sono io li arrivano tutti a casa, compreso gli integralisti islamici, disse Gheddafi in quella famosa intervista, no? Voglio dire, quindi noi stiamo pagando questa gente che rimanga lì fermo. È ovvio che effettivamente le popolazioni si stanno muovendo, ma ci sono anche popolazioni che su quei territori non riescono a muovere perché sono prigionieri. Nei territori occupati dal Daesh, voglio dire, tu hai due possibilità: o collabori o ti fanno fuori, cioè non è che hai altre possibilità. Poi hai rimesso in gioco anche una serie di meccanismi, ed è qui anche perché alcune popolazioni non vanno via, che loro si sono sostituiti allo Stato sociale. E quindi aziende in crisi causate dagli occidentali da oltre 20 anni di bombardamenti hanno ripreso a funzionare perché loro hanno elargito denaro a queste persone. Io ricordo una cosa emblematica che abbiamo fatto nel 2006, le truppe israeliane si sono ritirate, eccetera. Noi siamo praticamente, avevano messo a posto la pista di atterraggio in Beirut, eccetera. Noi siamo arrivati giù, abbiamo realizzato un documentario che abbiamo anche in parte costruito sulla storia di Stefano Chiarini. Quando abbiamo incontrato, siamo andati nel quartiere dove è scoppiata l'ultima bomba 2 settimane fa, che avete visto che è stata questa bomba di cui non se ne è parlato praticamente quasi poco, niente, rispetto a quello francese, che è Guberi, che è una zona controllata praticamente da Hezbollah. Ora lì c'era una tenda dove a chi aveva distrutto la casa andava dentro e diceva: io ho distrutto la casa, mi hanno distrutto la casa, lì ci sono queste, abitavo in via tal dettaglio, lo controllavo, sì, davvero, gli davano 30.000 euro in contanti per ricostruirsi la casa, ed erano soldi che Hezbollah prendeva dall'Iran. Allora un consenso sociale lo riesci a costruire così? E allora in zone dove fondamentalmente hai un'attività che viene rimessa in moto dopo 10 anni che prendi bombe e hai americani che ti massacrano dappertutto, è ovvio che anche costruire un certo consenso popolare, anche se non condividi quella parte, no? E quindi anche una parte invece non l'accetta, magari via, oppure quelli che sono in opposizione li fanno fuori immediatamente come arrivano, quindi decapitano tutti. Quindi c'è un processo che non è una roba semplicissima, da sistemare, quindi non tutti sono andati via, come molti altri, grazie ai curdi, stanno tornando sui territori, perché i curdi sono riusciti a rimettere in moto una rivolta popolare armata che riesce in qualche maniera a fronteggiarli, però viene attaccata da Erdogan che attraverso al-Nusra consente praticamente di ammazzare i curdi, e quindi ci sono meccanismi che veramente è veramente difficile, avendo vinto, anche se il termine in italiano è sbagliato, ma se il male ha vinto è ovvio che diventa estremamente difficile, gli scenari cambiano continuamente, ma veramente cambiano, e si fa veramente fatica a seguire i vari opportunismi che ci sono da una parte e dall'altra, perché Erdogan è amico ma allo stesso tempo nemico, gli americani fanno finta di combattere l'ISIS ma in realtà non permette, vedete quando Putin ha bombardato i ribelli contro Assad immediatamente hanno alzato la mano, ah non è vero che ammazza l'ISIS, ma in realtà quella gente è stata finanziata da loro. Mi viene in mente che pochi conoscono su Alchemia, su Facebook, praticamente l'ho trovato, quella giornalista che è stata ammazzata 3 anni fa, appena poco dopo è cominciata la guerra in Siria, in cui lei era riuscita a filmare e documentare che c'erano attraverso le ambulanze, attraverso alcuni camion dell'ONU, e gli americani facevano passare questi camion dove all'interno c'erano i militanti integralisti islamici che provenivano dal Pakistan e provenivano in particolare dall'Arabia Saudita. Questa ragazza, questa giornalista giovanissima, non è mai riuscita a proiettare questo video, il video ovviamente è scomparso, ma aveva già detto che aveva questi filmati ed è morta, è stata uccisa. Oppure l'altra giornalista della BBC che l'ha trovato impiccato nei bagni dell'aeroporto di Istanbul, che guarda caso non funzionavano queste telecamere proprio nella zona dove lei praticamente è sparita. Come dicendo che è stato un suicidio, ma il suo capo 4 settimane prima era saltato in aria con un'autobomba proprio a Baghdad e si occupava proprio, che fa parte di un'organizzazione giornalistica che si chiama Peace Reporter, no? E guarda caso lei era lì perché stava andando in Kurdistan e doveva avere dei contatti con quelli di Kobane, e quindi doveva documentare il ruolo della Turchia è implicata con gli estremismi islamici nei confronti dello sterminio dei curdi, cioè la situazione è veramente complessa, voglio dire, e bisogna stare solo attenti e cercare appunto dal punto nostro riuscire a alzare una barriera veramente in difesa del sistema democratico. Chiudo solo con un esempio: Olanda, il Parlamento francese ha chiesto il prolungamento delle leggi speciali e ha detto nei prossimi 3-4 anni prevediamo un aumento di oltre 5.000 posti di lavoro nel campo della sicurezza. Credo che questo sia un meccanismo legato al fatto che hanno già deciso che la spending review non è valida per la sicurezza in tutti gli stati europei. Chiudete voi il cerchio e trattate di conclusione.
Una curiosità mia: in Palestina l'aspetto religioso quanto incide nelle scelte?
Anche lui conosco. Infatti noi vediamo la differenza un po' girando nei campi dal 2003 arrivare ad oggi, che in effetti io all'inizio, anche le donne eccetera, non erano velate. Poi col passare degli anni, col passare della situazione, che anche lì si è deteriorata, anzi non migliorata perché è sempre andata peggiorata. Poi specialmente dopo il 2006 l'invasione israeliana nei campi, che come diceva prima Flavio sono stati aiutati dal gruppo di Hezbollah, che è un gruppo religioso, per cui sono aumentate le donne velate, è aumentata la religione, perché è quella che aiuta, perché il governo libanese non ha fatto niente per aiutare loro. Per cui l'altro, come da noi per esempio la mafia giù in meridione, perché è lo stesso meccanismo, perché io ti aiuto, ti do un lavoro, ti do da mangiare, ti metto sulla casa, e d'altra parte loro si aggrappano a questa cosa, quindi aumenta la religione, ed è pericoloso questo, perché in effetti non è un buon segno vedere più gente in questo modo, perché girare per le strade del Libano è come una città qualsiasi, perché trovi la ragazza con la minigonna senza nessun problema. Se vedi che tu hai la sciarpa del palestinese, non è che ti guardano bene, in realtà, perché in effetti avere in casa tutti questi comuni palestinesi dal 48, eccetera, questo vuol dire causare anche lo scontro con Israele, perché l'invasione che ha fatto vivono in vari anni, in vari momenti, in tutta questa storia è molto, quindi loro non li vedono di buon grado. D'altra parte però loro non sanno dove andare, a casa non ci possono tornare, e quindi alla fine la strada è abbastanza chiusa, però la religione purtroppo è un problema pesante, perché ti fa prende delle persone, aumenta questo, e quindi a scapito poi delle risoluzioni di diverso tipo.
Gli riaccende la speranza, noi l'abbiamo bruciata.
Trovano il senso della vita.
Certo. Sì.
Questo è il punto vero.
Vi dico perché non so, vi dico solo questo esempio per farvi capire che non sono persone stupide, no. Nel senso che organizza la parte politica e religiosa. Quando in Tunisia siamo andati dopo la primavera araba, no, e le organizzazioni politiche e religiose intendono, sono stupide, quando siamo andati in Tunisia e siamo stati dopo la primavera araba, siamo andati a intervistare il leader nazionale del Nadar, che è l'organizzazione filo-islamica che comunque ha vinto le elezioni in Tunisia. In questo incontro noi abbiamo un po' incalzato sul fatto che, per esempio, sulle periferie extraurbane della Tunisia, dove noi ci siamo caricati al confine fino alla Libia, loro avevano vinto queste elezioni convincendo la parte più ignorante del paese, dicendo che loro erano per l'applicazione della Sharia e che comunque bisognava tornare ad avere una religione che condizionasse la vita del popolo, eccetera, mentre nelle città più evolute, che da anni la Tunisia ha avuto un'influenza, nonché è stato l'unico paese dopo le primavere arabe che ha fatto un percorso costituzionale, perché la Tunisia, e questo dovete ricordarlo a tutti quando lo dicono, è l'unico paese che ha fatto un percorso costituzionale e ha scritto una costituzione, l'unico paese arabo in cui esiste veramente una costituzione scritta. Ora le abbiamo detto, ma qui avete fatto un'altra operazione, libertà di pensiero, perché noi abbiamo incontrato anche un movimento femminista molto forte in Tunisia, voglio dire che hanno avuto il terrore quando ha vinto ovviamente un partito islamico, no? E loro hanno detto, no, ma noi non siamo mica assolutamente così, noi l'abbiamo un po' incazzato. A un certo punto lui dice, vi spiego un po' il concetto, avete presente la vostra Democrazia Cristiana? Noi dobbiamo fare una roba così. Cioè, questo per farvi capire che questi non sono gli ultimi coglioni che sono, cioè abbiamo l'immagine dei religiosi islamici o degli arabi come dei poveri cretini che pascolano e che vivono tutto il giorno con c'è una cultura antichissima, ci sono persone con della testa che ci lavora su queste cose, ed è stato emblematico quella risposta. Io non volevo andare avanti per ore, ma direi che
io volevo fare
grazie.